i podcast di galassiagutenberg.com. Terra di Sapere. Corrado Augias e Vito Mancuso presentano il loro volume scritto a quattro mani, Disputa su Dio e dintorni. Modera l'incontro Mario Ferrari.
Bene. Preferisci il gelato?
È un po'.
Allora, buon pomeriggio. Abbiamo qua, come vedete, due grandi personaggi, uno televisivo notissimo, grande pubblico, quell'altro un po' più defilato ma in prepotente ascesa, scrive fogli molto interessanti su Repubblica. Questo è l'appuntamento di chiusura di questa manifestazione Terra di Saperi, che ha dissertato prevalentemente di scienza. Ci abbiamo tenuto a rimarcare che il nostro obiettivo era il valore della scienza, però è l'anno galileiano, era l'anno darwiniano, quindi sono figure che evocano naturalmente un rapporto conflittuale con la Chiesa di Roma, e quindi sono nate degli attriti. Questa sera in parte, il tema diventano questi attriti. Discuteremo più apertamente di tematiche che sono tangenziali alla scienza, con appunto questi due importanti personaggi che si sono cimentati in una disputa che non è un dialogo, no? Augias in particolare ci tiene, che quindi tra l'altro chi legge il libro nota che ci sono anche dei passaggi tosti, nel senso che è stato su alcuni temi importanti un mettersi in discussione. Io comincio subito. Abbiamo tempo fino alle 7:10, poi gli autori usciranno fuori, si fermeranno a autografare i libri, quindi andremo un passo spedito. Vorrei cominciare col tiro ad Augias su una domanda che viene naturale, essendo lui un laico. Per quale ragione un laico come lui scrive libri su Gesù, sul cristianesimo, su Dio, e semmai perché li scrive a quattro mani? Perché ha fatto questo tipo di scelta? Quindi vorrei che ci rispondessi intanto a questa prima domanda.
Grazie, buonasera signore e signori, il tempo è poco, quindi sarò, senza essere frettoloso, però conciso. Tanto laico, una piccola osservazione sull'aggettivo laico. Laico non vuol dire non credente, laico, la laicità è un metodo di affrontare le cose senza pregiudizi, cercando di capire le ragioni dell'altro, cercando di affidarsi nei limiti del possibile alla ragione. Dunque si può essere cattolici laici o ebrei laici o ebrei confessionali, cattolici confessionali. La laicità non discrimina tra religiosità e mancanza di religiosità, discrimina rispetto a un metodo di guardare le cose. Perché ho fatto questi libri dialogando? Per due ragioni essenziali, sempre per rispettare la brevità. La prima è che la Chiesa cattolica, soprattutto in Italia e nel resto dell'Europa è molto meno avvertibile la cosa, si è dimostrata in questi ultimi tempi cadute, come si suol dire, le ideologie, cadute il muro di Berlino 20 anni fa, eccetera, molto invadente nei confronti della vita pubblica italiana. E dunque io, che non sono cattolico, mi è venuta la curiosità di saperne di più su questa religione e su questa chiesa, che poi nel titolo del libro sarebbero i famosi dintorni di Dio, di saperne di più. Ma siccome non sapevo quasi niente, mi sono rivolto a due specialisti, che sono il professor Pesce e il professor Cacitti, che sono valentissimi storici del cristianesimo, che insegnano a Bologna e a Milano rispettivamente. Gli ho chiesto: professore, mi spiega, mi sono preparato, ovviamente adesso sto facendo un po' una riduzione, mi spieghi chi era Gesù, dove è nato, ma che sappiamo di lui dal punto di vista storico, eccetera, eccetera. E a Cacitti, come si è formato il cristianesimo? È sceso dal cielo come Minerva, tutto già formato, oppure no, ha detto Cacetti, è stato un processo lunghissimo, durato molti secoli, nel corso dei quali questa religione ha preso forma, ha assunto una dottrina, un'ortodossia, ha escluso le eresie, quelle che sono considerate eresie, ha scavato un suo solco, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la ragione. Quindi, da una parte, una esigenza pubblica di capire, e dall'altro un'esigenza mia personale di sapere un po' di più.
Sì, grazie. La domanda che vorrei fare invece al professor Mancuso, è molto semplice, oppure al tempo stesso molto complessa. Che cosa vuol dire per lui essere cattolico? Perché Augias, ad esempio, in un passaggio molto ruvido della disputa, gli chiede se sia una spina nel fianco della Chiesa oppure una foglia di fico, nel senso che Mancuso è un personaggio, per chi non lo conosce, un personaggio, diciamo, molto dirompente, molto originale, molto forte nei convincimenti cristiani, ma molto anche, diciamo, dialettico, per non dire in disaccordo con certe posizioni acclarate della Chiesa. Vi leggo un passo per inquadrare il personaggio. Dice: ciò che fa della Chiesa un mistero divino al quale aderisco con gioia è l'essere guidata dallo Spirito Santo, il cui frutto, scrive San Paolo, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, non senza aggiungere che riguardo a queste cose non c'è legge. E continua: qui cioè non ci sono papi e cardinali che tengono, qui c'è la suprema libertà dell'uomo spirituale. Ed è questo, solo questo, ciò che fa di un uomo un vero cristiano, non il servilismo di chi si piega sempre e comunque a baciare la pantofola pontificia. Sono frasi molto forti e inequivocabili, però che sono sostenute da una persona che, diciamo, in tutti i suoi libri manifesta una grandissima, diciamo, messa in discussione, un grandissimo tentativo di rispondere a quelli che sono, diciamo, il messaggio del cristiano. Quindi non mi sembra una domanda banale, quindi chiedo al professor Mancuso che cosa vuol dire per me essere cattolico e se c'è una differenza per me tra essere cattolico e essere cristiano.
Grazie della domanda, buonasera a tutti, anche io mi sforzerò di essere sintetico e preciso. Ma cattolico vuol dire essere universale, come il termine stesso impone di pensare, perché viene dal greco e significa esattamente universale. E non significa invece necessariamente essere cattolico romano, che, se ci pensate bene, è un po' una contraddizio in adiecto, come si usa dire nella logica, nella misura in cui, nel senso che il romano particolarizza così tanto l'universale da renderlo inefficace. Come può una cosa essere universale e al contempo essere così particolare e definirsi romana? Ecco. La Chiesa Cattolica vive da sempre di questa dialettica, di questa tensione, da un legame molto forte, molto intenso con la sede, l'istituzione, la gerarchia, il primato, la pantofola, pontificia e così via, e la tensione ad abbracciare il mondo intero. Non solo nel senso di convertirlo al cattolicesimo, proprio nel senso più nobile del termine, di abbracciare il mondo intero, di sentire fratelli gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi, da sempre, di pensare gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi come figli di Dio, come fratelli. Ecco, e questa è questa seconda cosa, ciò che mi porta a definirmi cattolico e non cattolico romano. Io penso che oggi il mondo, questo nostro mondo, ha bisogno di una spiritualità nuova, che non butti via tutto ciò che il passato ha costruito, assolutamente no, ma che lo renda più adeguato al nostro tempo. Il nostro tempo ha bisogno dell'universalità, ha bisogno di una spiritualità in grado davvero di essere pontificia, nel senso più profondo del termine, di fare ciò che il termine pontifex già degli antichi romani diceva, cioè di creare ponti tra l'umanità, creare ponti. Quindi è questo il senso in cui io sono un cattolico, ma direi non solo io, ci sono grandi teologi cattolici oltre a me che fanno la stessa cosa, Il primo nome che mi viene in mente è quello più straordinario di Raymond Panik, Hans Jung, Christoph Theobald e tanti altri. L'ultima cosa che dico è per quanto riguarda in che senso la novità della mia impostazione, almeno ciò che risulta essere nuovo, mi trovo del tutto d'accordo con quanto diceva Augias prima, cioè che la laicità è un metodo. E questa è la cosa veramente. Io mi sto rendendo conto che nella vita quello che veramente unisce le persone, al di là dei concetti, delle idee, della maniera di vedere le cose, è proprio il metodo con cui si ragiona, con cui ci si dispone di fronte alla vita. E può succedere che, almeno a me succede, non so a voi, a me succede di sentirmi a volte molto più unito a persone che dal punto di vista del contenuto la pensano diversamente, ma tentano di argomentare ciò che pensano in maniera ragionevole, razionale, accogliente nei confronti dell'altro, che non invece persone che la pensano come me e che per affermare questa loro convinzione non argomentano in quella maniera che dicevo, ma in maniera un po' più autoritaria. In altri termini, si tratta di essere cattolico, e chiudo veramente, non più sulla base del principio di autorità, una cosa è così perché è stato stabilito che è così, cioè questo principio di autorità, ma si tratta di interpretare l'avventura della libertà in modo molto più profondo.
Sì, io invito i relatori a fare domande, risposte meno sintetiche, se no io finisco le domande.
Meglio così, così io così avrei sentito voglia di...
Allora, prego. No, vada, se vuole replicare, vada.
No, questa risposta di Mancuso mi ha riportato in pieno all'atmosfera che si era creata mentre disputavamo, come dice il titolo del libro. Io... alla fine della nostra lunga chiacchierata, conversazione, dialogo, disputa, dico a Mancuso, non è che lei ha convinto me per cui io domani entro in una chiesa cattolica, mi prostro a terra e mi batto il petto, né io ho convinto lei che Dio così come viene configurata, però questa disputa è servita a me e spero che sia servita anche a lei a capire le ragioni esposte in buona fede, sicuramente, in buona fede, in ottima fede, e con uno spirito, vedete, due cose io ho visto nel pensiero di Mancuso che mi hanno, e nel suo argomentare che mi sono piaciute. Una l'ha già detta, l'ha appena ripetuta, che è la libertà, e di cui dà prove, poi si potrebbe semplificare nella prima parte soprattutto del libro, e l'altro è l'amore. La libertà e l'amore sono, secondo me, due cose che la Chiesa Cattolica, nella sua espressione gerarchico-istituzionale, ha dimenticato e che io in Mancuso invece ho ritrovato.
Dunque, un momento, diciamo un altro momento caldo della disputa, è quando Augias risponde alla seguente domanda di Mancuso: il bene e la giustizia esistono nel mondo oppure sono convenzioni? Augias risponde citando Sant'Ayana, accennando proprio al Cristo, al cristianesimo delle origini. Il tema è uno che crede, no, in quello che scriveva Monod, no, nel caso e nella necessità. Come si spiega il fatto che comunque nelle comunità umane ci sia il senso del bene, il senso della giustizia?
Io?
Sì.
E come si spiega il senso che non ci sia il senso del bene, il senso della giustizia? Cioè, come si spiega? Questo è il problema che io pongo, al quale Mancuso risponde in maniera ingegnosa, come credo che farà tra un attimo, ma secondo me non convincente, perché è la domanda alla quale nessuno ha mai saputo rispondere. Come si spiega la presenza del male, che è una domanda che viene dai secoli, come si spiega la presenza del male nel mondo così diffuso con l'esistenza di un Dio onnipotente e infinitamente buono? Dov'è il Dio onnipotente e infinitamente buono che ha creato voi, a sua immagine e somiglianza, con la presenza di tanto male? A questa risposta, che come sapete si viene riassunta nel termine teodicea, che viene dal Medioevo e viene da tempi antichissimi, nessuno ha mai saputo rispondere. E ovviamente, siccome dobbiamo essere sintetici, non posso esemplificare, però se mi accuso adesso nella, perché è a lui che rivolgo questa domanda, così ripete il suo argomentare, però se mi accuso nel suo ripetere, poi me ne darà il destro, posso aggiungere alcuni esempi che illustrano questa domanda irrisolta in maniera, secondo me, irrefutabile.
Mi sento scavalcato sempre, comunque, per riaffermare questo tema, il tema del male, no? Nel catechismo si legge che non c'è un punto del messaggio cristiano che non sia una risposta al problema del male. Lei invece, forse in quelle che sono le pagine più belle della disputa, e su questo vorrei che si dilungasse un po' un attimo, ecco, trova non solo delle contraddizioni nell'attuale catechismo, ma trova anche una esemplare contraddizione fra Giovanni Paolo XIII e Benedetto XVI attraverso questo secondo, sì, attraverso, arriverà, attraverso questa interpretazione di un verso di Goethe, che è una cosa molto interessante.
È bello,
ecco, è piaciuta molto ad Augias, mi sta dicendo che è bello, quindi su questo si dilunghi.
Ma allora, il problema sollevato da Augias, anche Radeli dice di dilungare un po' il problema del male, è un problema senza il quale la religione non ci sarebbe. Cioè, io sono convinto che è esattamente dall'esperienza del male, della sofferenza, dell'assurdo, che negli esseri umani è sorto il desiderio. Negli esseri umani in tutti i tempi, in tutti i luoghi, io insisto, tutti i tempi, in tutti i luoghi, un po' un mio refrain, ma lo dico perché sono convinto di quanto dicevo prima, cioè l'universalità. Io gioisco quando vedo le medesime prospettive, le medesime osservazioni, i medesimi contenuti, sia negli antichi egizi, nei greci, nelle religioni orientali, e nel cristianesmo, nell'ebraismo. E quindi, se è sorto, io sono convinto che è il tema centrale, e in questo senso il catechismo dice bene, non c'è affermazione cristiana che non sia una risposta al problema del male. Io direi che c'è affermazione religiosa che non sia un tentativo di rispondere a questa cosa, perché il problema del male dice due cose, noi di solito siamo attenti semplicemente a una, in realtà ne dice due, dice l'imperfezione e dice la perfezione. L'imperfezione in che senso lo dice? Perché è evidente, dice l'imperfezione, dice il fatto che appunto c'è l'assurdo, c'è lo scandalo, ci sono le malattie, malattie che non dovrebbero venire, guerre, ingiustizie, eccetera, e questo lo percepiamo come imperfezione. Ma perché? In che senso dico che dice anche la perfezione? Perché l'orizzonte di senso che rende possibile la percezione del male come imperfezione è esattamente la domanda di giustizia, di perfezione che c'è in noi. Altrimenti il male non sorgerebbe come male. Non so se è troppo complicato, ma penso di no, penso di essermi spiegato. Se qualcosa non è chiaro, chiunque dice guarda che non ho capito, lo dice a voce alta e io tento di arrivare. Perché possiamo capire una cosa come malattia solo se c'è la fisiologia, è la fisiologia che rende possibile la patologia, no? E possiamo capire qualcosa come è ingiusto solamente nella misura in cui noi sappiamo cos'è la giustizia. Possiamo capire qualcosa come falso solamente se abbiamo l'idea che una cosa è autentica. Possiamo capire quindi qualcosa di male, il male, cioè solamente perché siamo in un certo senso orientati, formati, informati dalla prospettiva, dall'attesa del bene. E quindi l'esperienza del male è estremamente dialettica, questa è la prima cosa. Quindi dice, nega Dio a un primo livello e lo afferma a un secondo livello. Lo afferma a un secondo livello, in un certo senso dice siamo fatti per questa... Per qualcosa che questo mondo non contiene, per qualcosa che questo mondo non risolve. Ed è per questo che in questo mondo stiamo male, ed è perché altrimenti si farebbe esattamente ciò che fosse il più grande ateo di tutti i tempi, il più rigoroso, il più inflessibile. Ateo alla sua maniera, come tutte le resto delle persone intelligenti sono la sua maniera, le persone intelligenti regionali non sono sempre alla loro maniera, e sto parlando di Nietzsche, che giustamente è venuto a porre il dilemma al di là del bene e del male, al di là, bisogna uscire ancora dal pensare che esista il bene e che esista il male, non esistono il bene e il male, esiste la forza, che è estrinseca a se stessa, Punto, fine. E questo è il discorso dell'etica, della giustizia, di tutte queste cose, è un'invenzione dei deboli, di quelli che sono schiacciati dalla forza e che per, in un certo senso, venirne fuori da questo schiacciamento, si inventano l'etica. È una forma di risentimento nei confronti della forza che loro non possono esercitare. E questo è in maniera chiarissima il pensiero di Nietzsche, che poi si esplicitò non senza anche diretto influsso di Nietzsche, della sorella e così via, in ciò che in Germania avvenne dal 1933 al 1945. Lì l'apoteosi di questa visione di una forza che conosce semplicemente se stessa, che si fa beffe dell'idea della giustizia e del bene e del male, è apparsa. Quindi questa è. Se invece si tiene al fatto che esiste una giustizia oggettiva, e se esiste, che esiste qualcosa di più importante della forza, se si ritiene questo, beh, a questo punto ritorna l'assunto dialettico che dicevo prima, cioè che l'esistenza del male è al contempo qualcosa che dimostra l'esistenza di Dio, che mette in questione l'esistenza di Dio e che al contempo l'afferma, perché se non ci fosse questo orizzonte di senso, il male come tale non apparirebbe nella coscienza dell'uomo, non apparirebbe come male. Prima cosa, e no, adesso devo chiudere, faccio velocissimo, è catechistico quasi la cosa, faccio veloce, perché questa è la prima cosa. La seconda cosa che voglio dire, appunto, è allora come si esce da questa questione, come si esce? Si esce da questa questione, almeno per me, ed è quello che dico nel libro, tenendo presente che all'interno della Bibbia, ma diciamo in generale all'interno dell'esperienza umana, ci sono tre modalità di pensare il rapporto di mondo. E di questa, a mio avviso, la terza, quella che è più matura e che consente di ripensare il problema del male. Adesso dovrò necessariamente correre nel pensare queste cose, quindi se non sono del tutto convincente...
È colpa mia.
No, la prima impostazione è quella classica, che secondo me domina anche la ribellione di Augias, prometeico che c'è in Augias, che giustamente si ribella su questa cosa, è la visione classica di Dio che sta in alto, il mondo che sta in basso, e di Dio che può disporre di ogni frammento di essere così come meglio gli pare, e per cui non si muove voglia che Dio non voglia, e quindi Dio che è sommamente onnipotente e sommamente giusto, come può permettere l'ingiustizia che viene qui? Questa è l'ipotesi, è, diciamo così, lo schema teistico classico. E sono d'accordo che, avendo nella mente lo schema teistico classico, dal problema del male non si esce. C'è un secondo schema, che è lo schema che io definisco apocalittico, che è molto presente soprattutto nel Nuovo Testamento, che pone una specie di separazione tra Dio e il mondo e che ritiene che il mondo sia non dominato direttamente da Dio, ma sia dominato da ciò che il quarto Vangelo definisce Oarcon tu cosmo tutto, il principe, il capo, Oarcon, quello che è davanti a tutti, l'Arcon, l'Arconte, il capo di questo mondo. Naturalmente il principe di questo mondo è non Dio, ma l'avversario, Satana. E quindi in questa prospettiva il male è sostanzialmente l'essenza di questo mondo, l'essenza. Il male non è semplicemente che l'espressione di questo mondo che è lontano da Dio, che è così che si esplica. E Dio sarà tanto più rivelato nel mondo quanto più questo mondo sarà infiammato, distrutto, giudicato, e così viene il schema dell'Apocalittica. Non a caso l'ultimo libro della Bibbia si chiama Apocalisse, ma voi sapete che Apocalisse significa rivelazione. Però, però noi quando pensiamo all'Apocalisse pensiamo all'Apocalypse Now, no? Pensiamo alla deflagrazione, perché il massimo della rivelazione di Dio, secondo questo schema, coincide esattamente con l'annientamento, la liquidazione della storia del mondo. E anche questo schema, a mio avviso, non è accettabile per tanti motivi che non si possono adesso richiamare. Cioè, infine c'è il terzo motivo, che a mio avviso è quello più maturo, che pensa il mondo e il rapporto tra Dio e il mondo all'insegna della sapienza. Cioè tra Dio e il mondo esiste una entità, adesso qui bisogna stare attenti che non bisogna pensare a nulla di metafisico, di esistente, esiste diciamo così una logica impersonale che è coeterna rispetto alla creazione, nella misura in cui è sorta la creazione, è sorta questa logica impersonale, le leggi logiche che informano da subito l'essere energia, di questo mondo che si muove e che si muove secondo un principio ordinatore che porta a far sì che la natura si evolva, e tant'è che noi dai gas primordiali del Big Bang siamo comparsi con la nostra capacità intellettiva e così via, ma al contempo che si muove in modo libero, cioè tale da poter garantire la libertà della natura, la libertà della storia, e all'interno della libertà della natura si dà la possibilità del male. Si dà esattamente la possibilità sia della natura di sbagliare, sia dell'uomo e del male fisico, sia dell'uomo di volere il negativo e del male morale. Ecco, sono consapevole che bisognerebbe approfondire molto di più queste cose, però questa terza visione, a mio avviso, risolve il problema della teologia. Lo risolve naturalmente, concludo veramente, come mettendo profondamente in questione la modalità di pensare il rapporto Dio-mondo. Bisogna cambiare l'idea con cui si pensa al rapporto Dio-mondo. In questa prospettiva il cristianesimo, a mio avviso, ha molto da imparare dalle religioni orientali. Ed è per questo che io dico che bisogna veramente che sia cattolico il cristianesimo, cioè che abbracci la ricerca spirituale dei popoli di tutti i tempi.
Okay. Se vi interessa la contraddizione tra i due papi di cui avevo chiesto nel libro e spiegare, è molto interessante. Se vuole dire Augias, altrimenti...
Mi spiace che non ho potuto fare, come si fa?
Augias, prego, volevo interrompere già Mancuso dopo un primo minuto.
No, non è qui, no, si figuri se vuole interrompere Mancuso, che è interrompibile, no. È che mi cadono un po' le braccia. Perché, vedete, secondo me Mancuso, e qui arriviamo al cuore della disputa, secondo me Mancuso, che è una persona che ho imparato, non dico ad amare, ma qua si è sfiorato l'amore nel corso di questo incontro polemico, liquida con poche parole quella prima concezione che voi avete appena ascoltato, del Dio in alto e del mondo in basso, e del Dio in alto Rex tremende maiestatis, di cui dice il Requiem, che giudica ognuno di voi, no, io a me no, perché io non ho, ma giudica ognuno di voi ogni giorno e segna su un libro quello che fate e quello che non fate, quello che fate di buono e quello che fate di male. Questo Dio, questa concezione di Dio è esattamente quella che propugna la sua Chiesa. Quante volte voi cattolici di voi hanno sentito in chiesa il prete dire attenzione, perché c'è un Dio che vi giudica? E quante volte nel corso dei secoli questa concezione di un Dio di tremenda maestà che giudica ognuno di noi fino all'ultimo giorno e decide della nostra vita eterna è servita per tenere buone le persone, per mandare avanti anche a fini, non dico soltanto a fini di repressione, dico anche a fini salutari, la religione è stato anche un potente aiuto al mantenimento dell'ordine pubblico, per dire una banalità, per dire anche un po' volgare, ma insomma, capisci, per tenere insieme le società. Quante volte? Questa concezione, quella che predica e propugna e sostiene la sua Chiesa, a cominciare dalle più alte gerarchie. Tanto è vero che in nome di questa concezione di Dio ci si sente in dovere di intervenire anche sulla legislazione civile e dire che cosa dobbiamo fare e che cosa non dobbiamo, non possiamo fare per stare insieme, dettando una legge morale che non significa i grandi principi di libertà e di amore di cui Mancuso ci ha parlato, ma significa che se possiamo o no adottare la pillola RU486 che è adottata in tutto il mondo e non qui. Questa. Allora, prima Ferrari diceva, ha ricordato che io dico a Mancuso, ma lei si sente spina nel fianco o foglio di fico della Chiesa? E Mancuso risponde brillantemente da par suo, questa è una provocazione così, insomma, amichevole, ma è, nella sostanza è così, uomini come Mancuso, teologi come Mancuso, che predicano questa concezione cattolica, vera, nel senso vero dell'aggettivo cattolico, cioè universale, servono alla Chiesa. Apposta Mancuso non viene bruciato sul fuoco, perché non lo possono bruciare perché c'è l'Unione Europea, ma anche se potessero, non lo farebbero, perché bruciato Mancuso si solleverebbe uno scandalo. Invece Mancuso serve, perché Mancuso serve a tenere buono, adesso sto esagerando, sia chiaro, lo faccio per amore di polemica, serve a mantenere quieta una certa frangia del cattolico cristiana in Italia, che c'è. Prima, nel primo intervento, Mancuso ha detto sono molti quelli, ha nominato alcuni teologi, ma si potrebbe nominare tanta gente semplice, comunità di base, comunità volontarie cristiane che si dedicano veramente ad aiutare gli altri. Ecco, serve a blandire, a far rientrare nel seno della Chiesa, che non le caccino fuori, anche queste. Allora io dico a Mancuso, lei così dicendo si caccia, secondo me, in un vicolo cieco, perché da una parte dice Dio in alto, mondo in basso, dall'altro nel mondo la natura è libera. No, invece io scelgo la terza ipotesi, ma la sceglie praticamente da solo e lascia le cose come stanno, e in questo paese lasciatemelo dire, le cose anche da questo punto di vista non vanno bene.
Per ribadire come, diciamo, questo tipo di Dio non sia il Dio di Mancuso, vi leggo un passo che lui ha scritto su Repubblica recentemente. Dice Mancuso: oggi non è più concepibile una mano che si alzi per colpire nel nome di Dio, neppure se il Papa, come è avvenuto in passato, dovesse assicurare che Dio lo vuole. Dice: è diventato sempre meno concepibile una mano che nel nome di Dio si rifiuti di curare sofferenze con tutti i possibili strumenti, per esempio impedendo la ricerca sulle staminali embrionali o boicottando l'uso del preservativo. Oggi l'unico Dio accettabile è il Dio che sta totalmente e concretamente dalla parte dell'uomo. E con ciò non siamo lontani dal centro del cristianesimo, l'incarnazione di Dio. E questo è il suo Dio. Provi a rispondere ad Auschwitz anche a nome di una dottrina più tradizionale.
No, io quello che posso dire è che ciascuno deve fare onestamente, serenamente, come dire, il suo mestiere. Poi che Dio possa o dare fastidio oppure al contrario, in maniera appunto dialettica, tornare in vita, ma queste cose francamente non me ne curo, no? Penso, talora prego, e le due cose non sono così diverse. Wittgenstein sul fronte della prima guerra mondiale in trincea diceva: pregare e pensare al senso della vita. 1916, di fronte all'offensiva più dura che l'esercito zarista aveva lanciato. Il giovane caporale Wittgenstein disse appunto questo: pregare e pensare al senso della vita. E io quello che, sì, serenamente, serenamente, allegramente, anche perché mi diverto nel senso più bello del termine, è quello che faccio nei miei libri, nelle mie cose. Quindi, tenete presente una cosa, ecco, qui veramente non voglio sembrare chissà chi, ma tenete presente una cosa, che l'onestà intellettuale, la sincerità, come diceva Albert Schweitzer, voi sapete chi è Albert Schweitzer, il premio Nobel per la pace, sublime interprete delle opere organistiche di Johann Sebastian Bach, medico, teologo, filosofo, personaggio inviso alle ortodossie, tanto quella cattolica quanto quella protestante, grandissimo personaggio. Albert Schweitzer diceva: la sincerità è il fondamento della vita spirituale. E qui si tratta di pensare te stesso di fronte al senso complessivo, di fronte all'eterno. Chi sei tu? Quanto vali? Quanto pesa la tua anima? Quando scrivi, che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi ottenere? Questo è. Poi, dopodiché, l'utilizzo che si fa del mio pensiero, delle cose, ma questo qui ti vivrà, vedrà, non è, cioè, non, cosa posso farci? Niente, faccio quello che viene. Poi, per quanto riguarda il discorso della Chiesa, io sono consapevole che è un problema complesso, che è soprattutto per molti cattolici diciamo che si riconoscono così nella purezza degli ideali evangelici. Alcuni comportamenti di questa chiesa, di questa gerarchia, perché poi quando si dice chiesa, in realtà di questa gerarchia sono un po', come dire, imbarazzanti, però capisco benissimo. D'altro lato, guardando la storia, l'evoluzione, la storia della Chiesa, io sono tutto sommato ottimista. Perché? Perché se considero che cos'era la Chiesa Cattolica semplicemente 100 anni fa, se considero per esempio la modalità con cui la Chiesa Cattolica ha condannato la libertà religiosa, chi la sosteneva veniva scomunicato. E oggi la libertà religiosa è diventata una dei principi base della dottrina morale e sociale della Chiesa. I papi oggi sono paladini della libertà religiosa, del fatto che la coscienza non può essere oppressa in nessun modo per quanto concerne la materia religiosa. La Chiesa Cattolica si è svegliata a queste cose nel 1965. Quindi c'è un'evoluzione della Chiesa, ma del resto come c'è un'evoluzione di tutte le cose. Cioè quale organismo che abbia una storia lunga, che abbia una storia complessa come ha la Chiesa Cattolica può vantare una storia lineare? Cioè voglio dire, vogliamo parlare di stati, vogliamo vedere, cioè quali le altre chiese che le altre chiese, le altre religioni. Cioè, voglio dire, qui in realtà quando noi parliamo della Chiesa in quanto istituzione stiamo parlando della storia degli uomini, perché poi alla fine la Chiesa è fatta anche dagli uomini, anzi è fatta dal potere. Noi, parlando della storia della Chiesa, noi parliamo di una cosa precisa, di quell'intreccio delicatissimo che è uno potere e due spiritualità. Questa è la specificità della Chiesa Cattolica. E il fatto che ci siano tante pecche, tante cose così poco gloriose in una certa prospettiva, non ultimo quanto c'è la Vaugia, cioè il fatto che ci sono alcune alleanze del tutto evidenti sotto gli occhi di tutti tra la gerarchia attuale e la maggioranza di governo attuale, che porta ad alcune politiche poco rispettose. Tutto questo fa parte, ancora una volta, di questa dialettica dentro cui tutti noi siamo, cioè quello dell'intreccio tra potere e spiritualità, che non riguarda però solo la Chiesa Cattolica, ma riguarda tutte le istituzioni. Il comunismo, scusate, cosa è sotto? Non era questo grandissimo ideale di giustizia e di uguaglianza tra tutti gli uomini? Non era forse motivato da questa tema delle tensioni spirituali più pure? Insomma, la sua conclusione è sotto gli occhi di tutti. Ma questo veramente riguarda qualunque forma di potere di questo mondo. Ora, la Chiesa Cattolica è anche una forma di che ha a che fare con questo mondo. La sua dialettica, la sua nobiltà dovrebbe esattamente giocarsi nel riuscire a rimanere in questo mondo, perché se si perde come istituzione non ottiene nulla. Voglio dire, cioè la dialettica è questa, scusate, vorrei dirla in un'altra maniera. Noi siamo a che fare con la dialettica dell'anima, da un lato l'anima bella, no? E dall'altro, come chiamarla, la figura del cinico che sa fare le cose. Ecco, noi dobbiamo riuscire a tenere insieme queste due cose. L'anima bella è colei che non si sporca le mani con il potere, che non mercanteggia, che però si ritrae in tutti gli Aventino di cui gli uomini possono disporre, che sa solo dire di no alla gestione del potere. Ed è il pericolo anche di una certa sinistra, sa solo dire di no a una certa, ma in realtà il potere va gestito e gli uomini hanno bisogno che qualcuno gestisca il potere. Quindi no all'idea dell'anima bella, al contempo no al cinismo di chi, insomma, per governare, per mandare avanti le cose, viene a patto persino col demonio, se mai esistesse, perché io sono convinto che non esista. Bisogna, come si dice, stare all'interno di questa cosa, anche all'interno della Chiesa Cattolica si gestisce così. È sbagliato lo spiritualismo di chi pensa di dover abbattere il Vaticano, l'istituzione, tutto questo, torniamo alle comunità di base solamente, cioè l'istituzione è sbagliata. A mio avviso è ingenua questa maniera di pensare. Non tiene conto della storicità dell'essere umano. Tutti noi abbiamo una casa, un fondamento, un'istituzione, siamo contenti che ci sia una legge, abbiamo una città, il diritto è importantissimo. La vita è fatta proprio anche di cose concrete, quindi le istituzioni ci vogliono per incidere sulla storia, e al contempo l'altro aspetto, quello di chi ritiene che le istituzioni siano fini a se stesse, cioè quello di chi ritiene che la cosa più importante sia l'istituzione. Questo è il grande peccato, il pericolo più forte della mens cattolica, è quella di pensare che la Chiesa, che il bene della Chiesa sia più importante del bene del mondo, sia più importante del bene degli uomini, e che nel nome del bene della Chiesa a volte si fanno anche sotterfugi, il primo dei quali, almeno il primo che ricordo, è proprio la cosa che Augias conosce molto bene, la cosiddetta donazione di Costantino, Pia Fraus, il documento che le cancellerie medievali all'inizio del secondo millennio stesero in maniera falsa, attribuendo precisamente a Costantino la volontà di donare i territori al papato, e da lì nacque lo Stato della Chiesa. E per secoli e secoli si è, come dire, voluto che questo documento rimanesse nascosto, fin quando Lorenzo Valla, colui che fece anche un grosso lavoro di esegesi nel Testamento, mostrò la falsità. Ecco, questo è il punto, questa dialettica è dentro qui che bisogna stare. Ed è una dialettica che riguarda qualunque cosa. A cominciare dalla vostra famiglia, dalla mia famiglia, già la famiglia è governata da questa dialettica. Tra il bene dell'individuo e il bene dell'istituzione. E qualunque forma di vita concreta deve avere a che fare con questo. Naturalmente anche la Chiesa Cattolica supremamente ce l'ha.
Io sono abituato a vedere Augias in televisione, sembra una persona compassata, disonata. Qui è una situazione incredibile, comincia a citarsi quando appena faccio la domanda, mi ha strappato la citazione, l'ha sottolineata lui dicendo questo sì, ha scritto mezzo giornale. Adesso io passo la parola a lui.
No, perché vede Ferrari, c'è un trucco che adesso bisogna dire. La discussione, la disputa, per richiamare il titolo del libro, si sta facendo calda. Allora la sua mediazione la raffredda, mette un tempo. No, bisogna, siccome sono le 7:12, bisogna che il calore rimanga, se no tra l'altro io mi dimentico ormai quello che ha detto Mancuso. No, non sono d'accordo, questa è la cosa. Mancuso è molto bravo perché ha studiato queste cose, le pratica, è intelligente, propugna una visione bellissima del cristianesimo, ma che non corrisponde alla realtà, corrisponde alla sua. Non stiamo parlando della necessità di avere delle istituzioni, figuriamoci un po' se non servono le istituzioni. Stiamo parlando di una istituzione che si ritiene depositaria di una verità non negoziabile, uso le parole testuali, e che questa verità non negoziabile cerca di imporre sulla legislazione dello Stato, rimettendo insieme quelle due cose che così faticosamente e a prezzo di sangue e di secoli sono state separate, e cioè il reato, la violazione di un codice civile penale, e il peccato, che è la violazione della legge morale, che sono due cose che devono essere separate. Guai se queste due cose vengono messe insieme. Prima Mancuso ha evocato lo spettro del comunismo. Altro che comunismo, quando si mettono insieme queste due cose. Si cade addirittura nell'esame, nel tentativo di interpretare la coscienza delle persone, di entrare dentro il cervello delle persone, per capire se vi si può trovare un barlume di colpa, e in base a quello, i tempi consentendo, mandarlo a punirlo o mandarlo addirittura a morte. No, caro Mancuso, non è dell'istituzione. Lei dice se si perde la Chiesa come istituzione, la Chiesa diventa un rappresentante di una religione come ce ne sono tante altre, non meno nobili, non meno divinamente ispirate, non meno commoventi di quanto lo sia il vero cristianesimo praticato senza l'arroganza di sentirsi depositari di una verità non negoziabile. Io prima ho sottolineato, Ferrari mi sgrida, ma io ho sottolineato queste parole perché Mancuso dice, diventa sempre meno concepibile una mano che nel nome di Dio si rifiuta di curare i sofferenti con tutti i possibili strumenti. Vi faccio un esempio di pochi mesi fa. Una bambina in un paese del Sud America, che mi pare che sia il Brasile, di 9 anni, stuprata dal patrigno, rimane a 9 anni incinta. Il medico e la madre snaturata, di quel che ha permesso, che ha taciuto davanti allo stupro, la fanno abortire a 9 anni. Il vescovo di quella località scomunica la mamma, il medico, e va bene, diciamo che quello è un vescovo che ha una sua missione della vita e della morte e della bambina e della carità e della pietà e... Ma da Roma non è successo niente. A Roma nessuno si è alzato in piedi rosso, in volto come questa tovaglia, dicendo: vescovo sciagurato, che hai fatto? Come hai usato la misericordia di Gesù nei confronti di quella povera disgraziata di bambina messa incinta a 9 anni da uno stupratore? Ma vi rendete conto? Perché nessuna voce si è alzata? Questo significa confondere la religione con l'istituzione. Questo succede quando la politica inquina la spiritualità. E io su queste cose mi intendo.
Quando nel libro Augias non fa questo esempio, ma ne fa altri simili, fa questi esempi, Mancuso, anziché replicare per cercare di attenuare l'impressione che uno può avere da queste cose, dice: ma me le dice a me queste cose? E ne dice lui di peggio, non ne dice uno, ad esempio, sul vescovo di Viterbo, che ha impedito di sposarsi a un paraplegico, no? Che è ancora più straziante, secondo me, ecco. Quindi comunque non uso una rispondere.
Sì, sì, ma infatti è proprio così. Io posso dire che questo esempio non solo lo conosco, ma l'ho persino citato nel mio ultimo libro. Come quello, questo che ho appena uscito, cioè Selvetto sulla vita autentica. Quindi l'ho persino citato come esempio nefasto di dogmatismo. Io non difendo assolutamente questa gerarchia, questi tipi di cose, anzi non solo, posso dire che appunto l'esempio, io lo conosco abbastanza bene, caro Augias, e non è vero che a Roma non si è levata nessuna voce. A Roma il Monsignor Piscichella, l'attuale presidente della Pontificia Accademia della Vita, che io conosco da lungo tempo, ha detto che il vescovo di Recife, perché la città brasiliana è Recife, e mi permetto di fare una parentesi, prima di questo vescovo, il cui nome adesso non ricordo, il vescovo di Recife era il grande Eder Camara, cioè che qualcuno, non so se qualcuno di voi lo conosce, cioè il padre dei poveri, cioè colui che, vedendo la situazione della sua gente, rifiutò di vivere nel palazzo vescovile e andò a vivere esattamente in mezzo alla sua gente, di colui che era il più volte candidato al premio Nobel per la pace, di colui che ha lottato per la pace dalla mattina alla sera.
Non è di quello che
e, quando Camara diede le dimissioni, Roma che cosa fece? Nominò questo vescovo che, per prima di tutto, tornò subito al palazzo vescovile, perché stava scomodo, viveva in precedenza camera, e in secondo luogo rase completamente al suolo le riforme del seminario, dell'istruzione, delle comunità di base, eccetera, eccetera, che camera aveva messo su.
Non ti pare niente.
Ma no, mi pare qualcosa di molto scandaloso, di molto critico, ma io non sto difendendo questa gerarchia, non sto assolutamente difendendo questa gerarchia. Io stavo difendendo l'idea che una chiesa ci debba essere, stavo difendendo la legittimità dell'istituzione, stavo semplicemente dicendo che il pensare, per chi tra di noi all'interno di una chiesa, per chi non è cattolico, questo è un problema che non si pone, ma forse sono dei 2 o 3 che dentro qui sono cattolici, probabilmente l'idea, come dire, che è legittimo avere una tensione spirituale e insieme è legittimo che ci sia un'istituzione, questo è importante. Dopodiché si tratterà di lottare ciascuno nel suo piccolo, ciascuno dove la vita l'ha posto, perché l'istituzione sia sempre più conforme ai dettati, diciamo così, del fondatore. E questo è il punto. Ma io non sono assolutamente uno che si mette a difendere, anzi, è esattamente, come dire, la battaglia che faccio io, di scandalizzarmi e di scrivere laddove scrivo contro questo tipo di prospettiva. Però non è questo il punto, Alfio, cioè non dobbiamo continuare a parlare, mi sembra, dei mali della Chiesa di Roma, perché su questo lei ed io siamo d'accordo. Non è questo il punto vero che ci divide... È quello che dobbiamo affrontare. Il punto vero che ci divide è la concezione dell'uomo, è la concezione della libertà. è il fatto che lei ritiene, come scrive nel libro, se ricordo bene, pagina 120 che lei ritiene che l'uomo è totalmente definito dai geni, quindi da una necessità interiore, e dall'ambiente, cioè da una necessità esteriore. E io infatti le pongo la domanda, come ho posto anche nel libro, ma allora, se l'uomo è totalmente riducibile alla genetica interna, al DNA, al gene egoista, direbbe Richard Dawkins, oppure all'ambiente, alla struttura, direbbe Lévi-Strauss, se l'uomo è totalmente riducibile a questo, che senso ha l'impegno etico a favore della giustizia e della libertà? Che senso ha? Allora, o esiste effettivamente nell'uomo una capacità di superare la necessità biologica interna e la necessità sociale, o esiste questa cosa, o esiste quindi la libertà. E allora, se esiste la libertà, bisogna veramente ragionare sull'antropologia e sull'orizzonte di essere a cui si apre, o se questo non esiste, veramente è inutile parlare di
giustizia.
È inutile che continuiamo a parlare del cardinale Ruini e dell'RU486. Qua dentro siamo tutti d'accordo, cerchiamo ciò che ci divide, è qui che dobbiamo ragionare.
Ma proprio qui ragioniamo, caro Mancuso. Proprio questo ragioniamo. E qui il punto è esattamente questo, e la ringrazio di averlo individuato. Perché questa spinta in alcuni c'è e in altri non c'è? Perché? Se ci fosse una necessità esterna a noi che ci conduce verso una visione che superi la povera miseria di questa carne, perché questa spinta è data a Mancuso e non è data a quel signore che sta passando davanti al teatro in questo momento? Perché è data ai santi in tutti i sensi, anche laici? Santi laici, gente che si sacrifica, che pensa agli altri, e non è data a tante altre persone che invece fanno quello che vediamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali. Anche questa, dov'è la giustizia in questo? Se non fosse che ognuno è fatto di quello che è fatto, del patrimonio col quale è nato, che ha ereditato dai suoi genitori, eccetera, eccetera, risalendo, e di quello che è riuscito a trovare intorno a sé, e di quello che magari faticosamente è riuscito da solo a conquistare, cercando, curiosando, leggendo, cercando di imparare nei limiti dell'intelligenza che ognuno di noi ha. Io vedo in questo lo sforzo eroico, addirittura che sconfina nella spiritualità. Io trovo che questo tentativo di essere uomini, nel senso dantesco, nel senso del Dante da Ulisse, quelli che vogliono alzare lo sguardo e che dicono con Kant, osa sapere, abbi il coraggio di sapere, in questo io ritrovo una scintilla di spiritualità. Se questa cosa ci fosse data dall'esterno, non dico dal Dio grottesco, lasciatemelo dire, che sta in alto col cerchio, col triangolo, e che ci guarda e dice, altri ti sistemo io, tra qualche anno vieni qua e vediamo che devo fare di te. No, ma dico, se ci fosse una cosa che sta al di là di noi, perché questa cosa al di là di noi, qualunque cosa sia, agirebbe con tanta ingiustizia, dando a qualcuno dando e a qualcuno negando? Capisci? Non so se riesco a spiegare. Ferrari si deve rassegnare.
Questo era l'altro momento caldo che ho sottolineato, che di fatti è riscattato ancora, no? Perché adesso Mancuso mi ha rifatto la domanda che io l'ho fatto all'inizio, alla quale io non mi avevo risposto. Da dove nasce il bene, da dove nasce la giustizia? Lei qua, vedi, ce l'ho qua la pagina, lei ha scritto queste cose, quando cita Sant'Aiana, che è dentro di noi, è la parte più bella del libro, non la pensavo che lei ce l'avesse cuore, invece forse non se la ricorda.
No, ho arricchito.
L'ha arricchito, dice che l'ha arricchita.
Ho arricchito, ma che fai, polemico con me?
No.
Allora, guardi, per par condicio dica anche una cosa polemica a me.
Le arricchi, guardi. No, prima, adesso poi ho una cosa che appunto che a me non, l'unica cosa che a me mi ha lasciato essere fatto, di Mancuso, poi la dirò. Però prima, ammesso che la Chiesa appunto, diciamo, debba, Mancuso in un parola dice, insomma, la Chiesa ha un suo radicamento, una sua importanza storica, incide,
Però lei vi fa molti esempi, da un lato di adattamento della Chiesa, no? Sulle varie questioni, non so, fa l'esempio che su Giordano Bruno, che prima l'hanno arrostito, poi dopo adesso il nuovo direttore della Specola Vaticana dice le cose che, per le quali Giordano Bruno l'avevano arrostito. E poi fa degli esempi che, per esempio, in Francia Ratzinger dice cose molto più miti di quanto non le dice qua sulle coppie di fatto. Ma la cosa che più mi ha colpito è quando fa l'esempio di Lehmann e di questo documento sul testamento biologico che hanno fatto in Germania, d'accordo, noi i cattolici, ecco. Quindi se la Chiesa in un qualche modo deve avere questa grande posizione, almeno che sia unitaria, che sia coerente, che ci sia una coerenza, invece lei sostiene che è di volta in volta nei vari stati, sulle varie questioni, c'è un atteggiamento, diciamo, strumentale, no?
Lei lo trova.
No, lo chiedo con lei.
Ma è ben salta agli occhi, voglio dire, basta leggere i giornali. Quando è venuto più Benedetto XVI a Parigi ero lì e ho sentito parlare un pontefice, non un sovrano come lo sento parlare spesso a Roma. Il testamento biologico in Italia sappiamo benissimo che cosa è successo al Senato e che cosa temo succederà alla Camera, nonostante il presidente della medesima. In Germania invece vescovi cattolici e luterani si sono messi d'accordo, hanno stilato un formulario degnissimo, dignitosissimo, nel quale si lascia quella libertà che Mancuso invoca giustamente, si lascia la libertà alle persone di decidere che cosa devono fare di se stessi. Voglio dire, lei dice, ma allora non c'è coerenza? Certo che non c'è coerenza, perché la Chiesa come istituzione, ecco un altro difetto, la Chiesa come istituzione si allarga o si restringe a seconda delle circostanze storiche e politiche nelle quali si trova ad agire. Per cui, stasera su queste tavole racconteremo il processo di Giordano Bruno, lì si poteva allargare al massimo, perché non aveva nessun potere politico che la contrastasse. Oggi deve stare più attenta. In Italia però è meno attenta, perché in Italia trova un terreno più cedevole. In Germania, patria dell'attuale pontefice, deve stare più attenta. In Francia deve stare attentissima, perché, come sa benissimo Vito Mancuso, il cattolicesimo gallicano è un cattolicesimo reattivo, intellettualmente forte. La figlia Enée de l'Église, come si dice, è sempre stata una figlia da tenere a bada con cautela.
Risponda, dica qualcosa.
Secondo me della Chiesa stiamo parlando troppo, a me interessa molto di più parlare della...
Anche perché dobbiamo
chiudere, quindi diciamo che c'è ragione. Interessa molto di più parlare dello spirito che abita, poi ciascuno lo chiama come gli pare. Io non trovo parola migliore che sia questo qui, spirito, pneuma, geist, le varie lingue, spiritus, roi, che dice che cosa? Sia pneuma, sia spirito, sono termini che rimandano al vento. E questo dice la libertà che governa, che abita, che attraversa ciascuno di noi. Io è su questo che volevo, come dire, insistere un po' di più. Ma mi piace pensare a Pico della Mirandola, tutto sommato neanche tanto che visse, neanche tanto in acqua, neanche tanto distante da qui. Ecco, Pico della Mirandola, il quale in uno dei testi più belli, più profondi che il pensiero italiano abbia prodotto, cioè l'Oratio de hominis dignitate, l'orazione sulla dignità dell'uomo, fa dire a Dio Padre delle parole magnifiche. Dove dice, Dio Padre si rivolge ad Adamo e dice: non ti ho fatto né mortale né immortale, né celeste né terrestre. Parentesi mia, pensate, e allora come mi ha fatto? Non sono né mortale né immortale, né celeste né terrestre. E poi continua dicendo: e gli altri esseri, gli altri animali sono tali secondo le leggi che io ho prescritto per loro. Tu invece, quasi artefice e sovrano di te stesso, ti determinerai così come il tuo libero arbitrio, la tua libera potestà, la tua libertà avrà deciso.
È la stessa cosa.
E potrai degenerare nelle cose inferiori che sono il
tuo. Già dice che l'ha già detto lui. Cioè.
Il testo del 1494. Era lì, dice. E potrai rigenerarti nelle cose superiori che sono divine. Io questo è quello che voglio dire. E noi viviamo in un momento di grandissima sfiducia antropologica, e l'uomo occidentale non ha più fiducia in se stesso. Ora, che uno vada nella pompa di benzina cattolica a riprendere la fiducia nell'uomo, che un altro vada nella pompa di fiducia islamica, che un altro vada nella pompa di fiducia laica, andate dove vi pare, ma il grandissimo compito della vera spiritualità, che è per definizione più alta di ogni religione, è esattamente quello di generare fiducia nella vita. E questo è il punto decisivo su cui secondo me si deve combattere, almeno io combatto la verità, fiducia nella vita. Ovvero, per riprendere la famosa espressione di Sofocle e poi che Nietzsche riprese e anche su cui anche lo parla, ovvero meglio non essere nati, dicevano. Ebbene, questa sfiducia nella vita, questa sfiducia nella vita che percorre da sempre l'umanità e che oggi a mio avviso supera i margini e arriva veramente a inficiare le menti, che si chiama nichilismo, ecco, a mio avviso questa cosa è esattamente ciò che va combattuta. E occorre tornare al contrario a pensare che è molto meglio essere nati, che è molto che la vita ha una giustizia intrinseca, che esiste una nobiltà dei valori, chiamandolo come vi pare, ma è questa la battaglia decisiva che va compiuta, di cui il nostro mondo, a mio avviso, a mio modesto avviso, ha un estremo bisogno, soprattutto il nostro mondo occidentale. Quando questo occidente è malato di se stesso, che non ha più nessuna religione, ma nel senso più civile del termine, cioè qualcosa che tiene insieme gli uomini. Ciascuno veramente è dominato oggi dall'equazione dell'egoismo più scientifico, che è io uguale io. Cioè si sa solamente pensare in ordine e sulla base del proprio particolare, direbbe Guicciardini. E questo è il punto. Che cosa interessa a me? Interessa questo, alimentare con la mia prospettiva, con la mia visione, con la mia, chiamiamola spiritualità, questa prospettiva, questa fiducia nella vita, questa capacità di creare legami positivi con gli esseri umani. Io posso dire che per me è edificante questa, al di là di alcune differenze che ci sono tra Augias e me, comunque è edificante questa unità di fondo nella visione di una lotta per la giustizia, perché io penso che intravedo in Augias un'incoerenza tra questo impulso etico e, diciamo così, la prospettiva ontologica di fondo, e va bene, e qui io sono convinto di questa cosa, lui in me intravede altre incoerenze e va bene, ma quello che è veramente decisivo per tornare all'inizio e concludo è il metodo. È il metodo con cui perseguiamo questa cosa. Ecco, questo volevo dire, non so se ho risposto.
D'accordo. Augias attraverso via l'orologio e dice che è d'accordo, considera chiuso, penso, l'incontro.
Il signore voleva dire una cosa.
Mi chiedevo se lei non avverte che la Chiesa Cattolica Romana è contro tutto quello che lei ha così bene scritto adesso.
Guardi.
Ma si può anche traslocare da una casa all'altra e a sentirla. Mi chiedo, ma lei come fa a stare in quella casa?
Guardi, la Chiesa cattolica
non
la capisco,
quello che se lo chiede Augias in tutto il libro, ma lei chi è? ma lei come fa a dire questo? Ma lei chi è?
No, io posso dire che questa domanda, oltre che a me, potrebbe essere rivolta ad altri cattolici, come dire. Il mio padre spirituale, la persona che ritengo il faro della mia vita, tuttora è un cardinale di Santa Romana Chiesa. Sto parlando del cardinale Carlo Maria Martini. Ho parlato prima di Camara, che è stato un altro arcivescovo di Recife. Si potrebbero fare i nomi di tanti preti, di tante persone eccellenti, di grande tensione, di grande onestà, quindi Niente, ci sto perché è la mia chiesa e perché non sono solo, assolutamente no.
Va bene, io August non c'era più di conto, quindi...
No, voglio dire una parola.
No, adesso
ma è soltanto un voto finale sull'ultimo intervento di Mancuso, bellissimo, che condivido dalla prima parola all'ultima. Posso riassumerlo così: sono d'accordo sulla diagnosi, dissento sulla terapia.
Allora adesso all'uscita loro si fermeranno a autografare i libri che sono in vendita nel salotto all'ingresso.